il mistero mariano nel mistero trinitario. Trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo undicesimo. La Madonna nell'unione trasformante. Note preliminari. Passare dai primi quattro gradi della vita contemplativa ai seguenti significa passare dai gradi incompleti ai gradi completi, come si esprime e si spiega in breve sintesi il padre Ragazzini, il quale scrive che rispetto agli ultimi e più alti gradi della perfezione mistica, i precedenti gradi di unione a Dio sono tutti imperfetti, e ciò per due ragioni. Infatti, o non abbracciano tutto l'essere dell'uomo e tutte le potenze della sua anima, il raccoglimento infuso si limita a superare la parte vocale e discorsiva della preghiera, l'orazione di quiete assorbe la volontà e la parte affettiva, ma non l'intelletto, la memoria e i sensi esterni. L'orazione di unione semplice assorbe anche l'intelletto e la memoria, ma non i sensi esterni. Oppure abbraccia tutto l'essere con tutte le facoltà, compresi i sensi esterni, come fa l'unione statica, ma non è un'unione continua e ininterrotta. L'unione trasformante, invece, assorbe tutto l'essere con tutte le facoltà e in maniera continua, ininterrotta ed inalterabile, anche se ciò non avviene sempre con continue estasi come sopra descritto. Per questa ragione tale unione viene definita perfetta. È poi chiamata trasformante una simile unione perché, mentre le precedenti si limitavano a spingere l'anima alla presenza della divinità per comprenderla, amarla e goderne più perfettamente possibile, questa mira addirittura a trasformare l'anima in Dio affinché divenga una sola cosa con Lui. Unione trasformativa e consumativa. In questa unione trasformante dell'anima si ha il primo contatto con la Santissima Trinità, che non è ancora quello più alto e definitivo. Due sono infatti le fasi di questa unione, quella trasformativa seguita da quella consumativa. Quali le differenze fra l'una e l'altra fase? La prima differenza è data dal fatto di vivere adesso la stessa vita vissuta da Gesù sulla terra e non quella che vive il Verbo della Santissima Trinità, come sarà nella seconda fase. La seconda differenza è data dall'esperienza delle tre divine persone, che non avviene partecipando ai loro intimi rapporti, come avverrà nella seconda fase, ma avviene separatamente e gradatamente per ogni singola persona, in maniera sempre più perfetta. L'ordine dei rapporti con le singole tre persone divine è dato anzitutto dall'unione d'amore con Cristo in tutti i suoi contenuti, poi con lo Spirito Santo e finalmente con il Divin Padre. La conoscenza e la piena consapevolezza della vita intratrinitaria, quindi, non può essere subitanea con le prime esperienze della vita divina più abbondante, ma esigono tempi di maturazione necessari perché l'anima possa trovarsi collocata stabilmente in seno alla Trinità, come scrive il padre Ragazzini, facendole assistere e anche partecipare in un certo qual modo alla vita divina che là si svolge in un eterno presente. E come insegna San Bonaventura, questo è il progetto della Santissima Trinità per ogni battezzato, poiché Maria Santissima è il ricettacolo di tutta la Trinità e tabernacolo del Figlio di Dio. Noi peccatori e miseri a lei dobbiamo ricorrere per recuperare e riempirci di grazia. In lei infatti abbiamo lo stesso ricettacolo della santità. A questo punto di altezza suprema, per l'anima in divina trasformazione, la presenza di Maria Madre Dolcissima non potrà che risultare preziosissima, oltre che consolantissima, poiché, come afferma ancora il padre Ragazzini, pare che il Dio non si lasci toccare, penetrare e possedere se non da chi è accompagnato, guidato, assistito e presentato da Maria, che è sempre la mediatrice di tutte le grazie ed è tale per tutti, ma ancor più per le anime che scalano le vette somme dell'amore divino. L'unione trasformante in Cristo. Cristo Gesù è la vita della nostra anima. Ogni anima da Lui è stata redenta per la salvezza eterna con la grazia divina santificante, che la riveste di Cristo, facendola vivere in Lui, se corrisponde docilmente, fino al punto che non è più essa che vive, ma è Cristo che vive in lei, e Cristo quindi è il vivere dell'anima. Soltanto in Cristo, infatti, abita corporalmente la pienezza della divinità, che vuole riempire l'anima fino alla pienezza dell'età di Cristo. Ed è questa l'infinita carità di Cristo verso di noi poveri uomini da Lui redenti. Su questo amore di Cristo abbiamo le parole bellissime del grande apostolo delle genti, San Paolo, che illumina e spinge tutti a soffrire con Gesù, essere crocifisso con Gesù, morire con Gesù, vivere con Lui, essere con Lui, regnare con Lui, diventare coerede con Lui. Ancora di più, abbiamo la grazia del richiamo e dell'esortazione alla consacrazione virginale e sponsale a Cristo Gesù, secondo la santa e mirabile frase dello stesso San Paolo. Vi ho promessi a un unico sposo, per presentarvi, qual pura vergine, a Cristo. E qui si innestano le esperienze mistiche di sposa e sposo con Gesù amore infinito, che ha scosso, ha smosso, ha attirato milioni di cuori alla dedizione totale a Dio, con il sacerdozio e con la vita consacrata dei monasteri, dei conventi, delle case di preghiera, in questo povero mondo così ricco di triboli e spine. Santa Chiara d'Assisi. Per questo sono tanti i santi e le sante diventati tali al conoscere l'immensa carità divina del nostro Redentore, crocifisso e morto per rimettere tutte le nostre colpe. Questo capitò ad esempio a Santa Chiara d'Assisi, una ragazza cristiana che al solo sentir predicare Gesù da San Francesco d'Assisi arrivava quasi ad impazzire d'amore per Gesù, Figlio di Dio e della Madonna, impegnandosi perciò coraggiosamente alla fuga notturna dalla casa paterna per consacrarsi, vergine sposa di Cristo Gesù, amandolo con un fiamma d'amore tale da attirare continuamente a lui, da circa 8 secoli, schiere e schiere di vergini innamorate di lui, clarisse consacrate a lui per la vita e per la morte, sparse per i 5 continenti del globo. Questa, sì, è la più genuina radice divina della santificazione di uomini e donne, ad ogni livello di perfezione. È l'immenso amore di Cristo per noi, per la nostra salvezza dalla perdizione eterna, e molto di più per la nostra santificazione e beatitudine eterna nel Paradiso dei Cieli. Sant'Angela da Foligno. Non inferiore all'esperienza di Santa Chiara fu quella di Sant'Angela da Foligno, un'esperienza partita dai bassi fondi della sua vita di peccato, drammaticamente superati per interventi divini non comuni ad altri. Sant'Angela da Foligno in effetti venne salvata e quasi travolta dalla conoscenza di Gesù crocifisso, che con la sua passione e morte si impossessò della sua intera vita, conducendola alle altezze della vita spirituale, sopraelevando la sua anima all'amore più appassionato di Cristo Gesù, per raggiungere, nello Spirito Santo, il cuore stesso della Santissima Trinità e della sua più sublime esperienza della stessa vita intima intratrinitaria. Per questo Sant'Angela, illuminata in maniera straordinaria, divenne anche la Magistra Theologorum per un grande numero di figli e figlie spirituali che venivano da ogni parte alla sua scuola. Ci sono diversità. Non è da trascurare, inoltre, quei piccoli o grandi fenomeni della mistica che non di rado fanno risaltare o mettono in evidenza le tensioni dell'amore divino che spinge all'imitazione e anche alla stessa riproduzione di ciò che Gesù visse in proprio, facendone, può dirsi, una copia fedele più che sia possibile. La storia della Chiesa e la geografia non sono state avare di questi fenomeni mistici, piccoli o grandi, che hanno accompagnato la vita di numerosi santi e sante di ogni tempo e ogni luogo. Si tratta ovviamente di fenomeni da non sopravvalutare né sottovalutare, comprendendo che di solito si verificano non nel tempo del cammino ascetico della santificazione, ma in quello ben più prezioso del cammino mistico. Come scrive il padre Ragazzini, evidentemente qui si tratta di grazie e favori non comuni, che però non aggiungono cosa alcuna alla natura dell'unione in oggetto, trattandosi di effetti esterni e straordinari di tale unione, spinta alle estreme conseguenze. Per questo è anche consentito pensare e ritenere che tali fenomeni avvengano ad ogni santo o santa, ma senza i loro effetti esterni a vista di altri, come spiega bene San Francesco di Sales, affermando che, ad esempio, le stigmate di San Francesco d'Assisi, prima che avvenisse l'evento fisico della stigmatizzazione anche esterna sul Monte della Verna, erano già da molto tempo presenti nell'anima del Serafico Padre, come scrive espressamente il primo biografo del poverello, il beato Tommaso da Celano. Fenomeni concomitanti. C'è chi questi fenomeni mistici li vuole chiamare fenomeni contemplativi concomitanti, distinti dalle grazie gratis date, che non sono di per sé santificanti, ai quali non si può assegnare con certezza un determinato momento della vita spirituale. Essendo grazie transitorie, Dio le concede quando gli pare e alle volte quando l'anima è più distratta o negligente. Tuttavia, il più delle volte ed ordinario, non si producono, almeno in una certa intensità, fino a che l'anima non è stata portata da Dio a questo grado di orazione, di unione. Tali fenomeni mistici sono i tocchi mistici, sono impressioni soprannaturali quasi istantanee che danno all'anima la sensazione di essere stata toccata da Dio stesso. Gli impeti di amore sono impulsi fortissimi di amor di Dio che lasciano l'anima con una fame e una sete di amore divoratore. Le ferite di amore sono tocchi di amore, i quali, come saette di fuoco, feriscono l'anima e la trapassano, lasciandola cauterizzata con fuoco amoroso. Le piaghe d'amore sono fenomeni mistici molto simili alle ferite d'amore, benché ancora più profonde e durevoli di quelle. Le stigmate sono uno dei più sorprendenti fenomeni mistici di ordine corporale. Le stigmate sono prodotte quasi sempre in soggetti estatici. A parte questa parentesi, comunque preziosa e utile a sapersi, la cosa più importante per il cammino in avanti sulla via contemplativa è ricordare che nell'unione d'amore trasformante ci si trova con l'anima elevata ad uno stato di imitazione e di riproduzione della vita di Gesù Redentore, con le due direttive di base, ossia condividere la sofferenza redentiva, zelare l'opera della salvezza di tutte le anime. Qui, senza ricordare gli esempi sublimi di un San Francesco d'Assisi o di San Pio da Pietrelcina, bisogna ricordare le frasi stupende di San Paolo, che fa comprendere al meglio la disposizione a collaborare con Gesù condividendo la sua sofferenza redentiva. Scrive San Paolo: «Io mi rallegro nelle sofferenze che patisco e completo nella mia carne quel che manca alle sofferenze di Cristo». E questo per continuare l'opera di Cristo capo, impegnati nel sacrificio a edificazione del corpo di Cristo, fino a tanto che arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nell'amore. Comunque, la prospettiva dei sacrifici e delle croci che si incontrano è sempre bella e feconda di grazie, giacché, come scrive il padre Ragazzini, pur in mezzo a croci e prove acutissime, che però non hanno più l'aspetto esclusivo di purificazione come prima, l'anima gode di una pace profonda, inalterabile, divina. Nessuno ormai le può strappare l'amato nel cui seno riposa per sempre. Si aggiunga a tutto questo la realtà dell'immancabile e amabile presenza di Maria, la madre tutta presa per ogni anima che a lei si affida, per raggiungere anche la perfezione altissima, dove ella si trova, facendo vivere incessantemente quest'anima per Gesù e Gesù in lei, come ha scritto San Luigi Maria Grignon da Montfort, il grande maestro della devozione alla Madonna. L'unione trasformante nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo ha insegnato espressamente, per bocca dell'Apostolo San Paolo, che i veri figli di Dio sono coloro che in tutto sono guidati e condotti dallo Spirito Santo. Tutti coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Con la nostra incorporazione a Cristo, infatti, noi abbiamo lo Spirito di Cristo, che è appunto lo Spirito Santo, ossia lo Spirito di colui che dall'eternità fu il frutto della spirazione, in unum, di tutto l'amore del Padre e del Figlio, e può chiamarsi Spirito del Padre e Spirito del Figlio, per cui, come scrive ancora San Paolo, se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, questi non è dei suoi. Spirito Santo amore, Dio amore. È importantissima la riflessione sullo Spirito Santo che è amore per essenza, solo e sempre amore in tutto il suo essere e operare. È colui che nella vita trinitaria ad intra, come spiega bene il padre Ragazzini, è termine dell'amore trinitario, quasi spirito delle due persone che sono attratte e si posseggono con la terza, in una ineffabile realtà di infinito amore. In una sintesi rapidissima viene spiegato con grande chiarezza che a Dio appartiene il nome di amore in tre sensi. Essenzialmente, in quanto nella sua natura spirituale non può mancare questo atto perfettissimo dello spirito comune alle tre divine persone. Nozionalmente, in quanto ci fa conoscere la seconda processione, ossia l'aspirazione dell'amore, azione delle due prime persone che nel loro eterno scambio di amore danno origine alla terza persona, termine del loro amore. Personalmente, in quanto è lo stesso Spirito Santo, procedente dal mutuo amore del Padre e del Figlio e ricevente in sé tutto l'amore infinito, ed è perciò personalmente amore, amore sussistente, amore persona. In seno alla Santissima Trinità, lo Spirito Santo è dunque termine d'amore, nel quale la vita trinitaria trova tutta la sua piena fecondità. È dunque amore sostanziale, è legame di unione delle tre divine persone. Se nella vita ad intra lo Spirito Santo è l'unione d'amore delle tre persone divine, nella vita ad extra invece, ad esempio nell'incarnazione e nella santificazione delle anime, esso è l'amore che si diffonde e opera l'unione santificante tra realtà increate e realtà create. E questa è infatti l'attribuzione della cosiddetta appropriazione allo Spirito Santo delle opere d'amore ad extra. Illuminante si fa qui un pensiero guida di San Bonaventura da Bagnoregio, che ha scritto così a riguardo del mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio nel grembo immacolato di Maria Vergine. Come la donna concepisce per amore dell'uomo, così la Beata Vergine ha concepito Dio da Dio, per mezzo di uno straordinario amore divino, e perciò è detto che ha concepito per opera dello Spirito Santo. In tal modo noi sappiamo che la vita dell'anima contemplativa, con l'inabitazione della Santissima Trinità, nel suo svolgersi e crescere, si trova inserita nel divino circuito d'amore della vita trinitaria, con l'amplesso del soprannaturale amore increato dello Spirito Santo, in forza delle parole. L'amore si è diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Se a questo amplesso d'amore soprannaturale dello Spirito Santo si unisce anche quella presenza amorosa della Divina Madre Maria, nostra mamma e sposa dello Spirito Santo, si potrebbe dire di avere il pieno di ogni grazia necessaria per la fecondità del progresso verso le altezze sublimi della vita trinitaria, nella quale immergersi fino all'unione d'amore trasformante e consumativa. Perciò, come al solito, ha scritto molto bene e molto a proposito San Luigi Maria Grignon da Montfort. Beata, mille volte beata, e qua giù, quell'anima a cui lo Spirito Santo rivela il segreto di Maria, perché lo conosca, a cui apre questo chiuso giardino, perché vi entri, questa fonte suggellata, perché vi attinga e beva a grandi sorsi le acque vivificatrici della grazia. Quest'anima non troverà che Dio solo in questa amabile creatura. E la serva di Dio Suor Maria Bonaventura Fink vuole confermare ogni cosa amabilmente e fiduciosamente, scrivendo che tutta l'opera della grazia si svolge nello spirito di Maria, come unica mediatrice degli uomini, per mezzo dello Spirito Santo. Avete ascoltato Il mistero mariano nel mistero trinitario, trattato di Mariologia Trinitaria di Padre Stefano Maria Manelli, Casa Mariana Editrice. Capitolo 11. La Madonna nell'unione trasformante.